i nominati Spiel des Jahres e Juego do Año e un'intervista esclusiva con DV Games con una novità in anteprima. Benvenuti a questa nuova puntata del Radio Giornale. Oggi è il 24 giugno, ci stiamo avviando verso l'estate, ma le novità non mancano ad arrivare, infatti ne abbiamo molte di cui parlare oggi. Inizieremo con una casa editrice che chiude, un po' di premi che sono stati annunciati, almeno per quanto riguarda i nominati, poi le novità, le nuove uscite delle ultime due settimane, e infine un'intervista esclusiva con Luca di DV Games, in cui parleremo delle ultime novità, delle ultime uscite della casa editrice Umbra, e avremo anche in esclusiva la rivelazione della prossima uscita della casa. Ma andiamo subito a tuffarci nelle novità, partiamo dal premio più importante del mondo dei giochi da tavolo, che è lo Spiel des Jahres, che come tutti gli anni parte da un rosa di nominati e poi seleziona il vincitore per ognuna delle categorie. Quindi andiamo a vedere molto brevemente chi è che si contenderà lo Spiel o i diversi premi dello Spiel des Jahres quest'anno. Partiamo dal premio principale, il Critiker Prize, come si dice, per il quale i nominati sono In the Footsteps of Darwin di Gregory Gard e Matteo Verdier, editore Sorry We Are French, Captain Flip degli italiani Remo Conzadori e Paolo Mori con editore Playpunk, e Sky Team di Luc Raymond, che abbiamo visto nominato diverse volte anche in altri premi popolari la scorsa edizione del Radio Giornale. Si segnalano tra i raccomandati, sempre da parte della giuria, che però restano appunto fuori dal premio, Harmonies di Johan Benvenuto, Pass Nicht, H Colpa di Thomas Weber, Phantomic, H Codice Fantasma, Ghostwriter di Mary Flanagan e Max Seidman, Shots If You Can di Ralph Zurlinder, Trekking Through History di Charlie Bink e Trio di Kaya Miano. Per invece il Kenner Spiel des Jahres, che è il premio per gli esperti, quindi giochi un po' più elaborati rispetto a questi primi che abbiamo nominato, sono in Lizza, Daybreak, H. E Mission di Matt Leacock e Matteo Menapace, The Guild of Merchant Explorers di Matthew Dunstan e Brett Gilbert, editore Skelly Games, e Ticket to Ride Legacy Legends of the West di Rob Davio, Matt Leacock, Alan Moon, editore, come tutti i Ticket to Ride, Days of Wonder. Anche qui una breve lista di raccomandati che sono fuori dal premio principale: Beer Pioneer, Botanicus, Forest Shuffle e Ritual. Infine il Kinderspiel des Jahres, il premio dedicato ai bambini, che vede concorrere Grosse Kleine Edelstein di Wolfgang Warsch, editore Schmidt Spiele, Magic Keys di Markus Savischket e Arnor Steinwender, editore Game Factory Happy Baobab, e Taco Kitten Pizza di Dave Campbell, Terry De Noal, editore Blue Orange. Raccomandati DL Nadel im Eufafen, questo ho sbagliato sicuramente, Fluffy Valley e Lecker Lava. E questo era lo Spiel des Jahres. Passiamo quindi al Jogo do Año, il premio portoghese, che ci propone questa volta una nomination con Evacuation di Vladimir Sushi, editore Delicious Games, Hegemonies di Vangelis Bargiatakis, Varnavas Timoteu, Hegemonic Project Games, Horse's Carriage della Splatterspellen, Nucleum di Simone Luciani e David Turci, editore Board & Dice, Scholars of the South Tigris di Sean Phillips e S.J. McDonald di Garfield Games. Lo Jogo do Año come peso è abbastanza simile al nostro Goblin Magnifico, quindi sono giochi per esperti e giochi anche un po' più complicati, complessi rispetto allo Spiel des Jahres. E questi erano i premi per questa volta. Altra novità dal mondo dei giochi da tavolo: Asmodee ha annunciato la chiusura, la fine dello sviluppo di Star Wars X-Wing e Star Wars Armada. Ormai erano passati diversi anni dall'inizio di questi giochi, era una notizia che in qualche modo era anche attesa. Si conclude quindi il supporto per questi prodotti, vengono citati tra i motivi della chiusura del supporto, i costi di produzione che aumentano e tutte le sfide che sono sorte per tutto il settore dopo la pandemia. Continuerà a essere supportata almeno per un po' la scena torneistica, almeno in America, fino al 2025, dopodiché il gioco si avvierà a una sua chiusura, una chiusura del suo ciclo vitale. Altra notizia di chiusure, questa volta dedicata a un'intera casa editrice: stiamo parlando di Game Brewer, editore che negli anni ha confezionato giochi come Gentes nel 2017, Gugong nel 2018, Peris di Kramer e Kisling nel 2020, Stroganov nel 2021, Stroganov che con la sua Big Box è proprio uno tra gli ultimi giochi nella pipeline della casa editrice, con autore Andreas Steding, quindi anche un nome importante. importante. Game Brewer, come dicevo, chiuderà la sua attività perché non riesce a tenere il passo con le vendite in questo periodo di post-Covid e concorrenza molto agguerrita. C'è un post sul sito della casa editrice in cui dichiarano che comunque vorrebbero portare a termine gli ultimi progetti, quindi Bone Wars, Alga Inc. e proprio la Big Box di Stroganov, vorrebbero chiudere spedendoli, quindi in maniera tale da non avere nessuna recriminazione. Per arrivare a quel punto hanno anche messo in sconto tutto lo stock di giochi che hanno per riuscire ad arrivare alla fine senza avere nessun debito che gravi su di loro. Questa ennesima chiusura di una casa editrice piccola si inserisce in un periodo che ha luci e ombre per l'editoria dei giochi da tavolo, con grossi profitti da parte dei grandi nomi ma difficoltà da parte delle case editrici più piccole che fanno fatica a tenere il passo. Queste sono aziende che spesso sono nate, se ci si pensa, sulla scorta della passione degli appassionati dei giochi, che si scontrano però un po' con la dura realtà dell'economia e del mondo. Bisognerebbe secondo me anche un po' iniziare a riflettere su queste operazioni e anche su come incanalare la spinta creativa delle persone che vorrebbero fare della loro passione un lavoro senza che ne escano con le ossa rotte, perché alla fine a loro, se riescono a chiudere senza debiti, gli va bene. Sappiamo che a molti altri è andata anche peggio. Passiamo poi a un'altra notizia un po' più di curiosità. Questa arriva da Game Found, in qualche modo, dal gioco Tabletop Inc., che non avete mai sentito parlare forse di Tabletop Inc., perché prima si chiamava Meeple Inc. La casa editrice, cioè Cotswold Games, aveva iniziato questo progetto su Game Found e l'aveva intitolato Meeple Inc. Siamo sempre sulla scia di Smartphone Inc., quindi questi gestionali abbastanza leggeri con dei temi allegri, belli colorati. Sono stati di fatto non citati, ma hanno ricevuto una comunicazione dagli avvocati della... non è citato nel loro post, ma è facile intuire che fosse la Hans im Glück, perché in Europa la Hans im Glück detiene i diritti per la parola Meeple come un marchio registrato, quindi la parola Meeple in Europa non può essere utilizzata, almeno commercialmente, senza chiedere prima il permesso alla Hans im Glück. Questa non è una cosa nuova, diciamo, questa è una registrazione di un marchio che è vecchia già di alcuni anni. Su alcuni siti di news di giochi da tavolo sono apparse alcune notizie come se Hans im Glück si fosse svegliata oggi che voleva metterci il nome sopra. In realtà la registrazione è vecchia di anni, quindi già da alcuni anni, se si vuole utilizzare il nome Meeple e anche la forma è registrata, si deve chiedere l'autorizzazione alla Hans im Glück. In conseguenza di questo c'è il post della casa editrice di Cotswold Games che modifica il nome in Tabletop Inc., che con un po' di ironia e sarcasmo, probabilmente anche loro si sono trovati un po' spiazzati da questa lettera degli avvocati, non chiameranno più i Meeple, ma li chiameranno Mumans. Tra l'altro, se volete andare a vedere questa curiosità, un po' come è nato il termine Meeple, se cercate su Board Game Geek trovate anche un po' di resoconti della storia, che nasce sempre in ambito Hans im Glück dai traduttori da tedesco a inglese dei giochi, che di fatto hanno trovato questo termine abbreviativo che fa la sintesi di My People, cioè la mia gente, i miei omini. Questo chiude la parte di news generiche dal mondo dei giochi da tavolo. Passiamo adesso velocemente alle uscite che ci sono. Partiamo da Skull Queen, gioco di Stefan Dorra che richiama molto fortemente Skull King, gioco di prese che ha avuto un buon successo in tutto il mondo. Questo è ispirato ovviamente a Skull King, uscirà per Smith Spiele. In questo gioco i giocatori vestono i panni di capitano di una nave pirata, tema ovviamente sentitissimo in questo briscolone con le immagini dei teschi. In questo gioco decideranno prima della mano se vincere o perdere per ogni seme, quindi scegliere saggiamente sarà utile per cercare di battere i propri avversari. Passiamo poi a un gioco dal mondo di Brandon Sanderson, Mistborn Deck Building Game, titolo Deck Building a firma di John D. Clare, autore anche di Mystic Veil e The Last Kingdom. E in questo Mistborn Deck Building Game acquisiremo carte per potenziare il mazzo, così da danneggiare i nostri avversari o completare delle missioni, e bruceremo altre per accendere la particolare abilità. Competitivo fino a 4 giocatori, può essere giocato anche in solo in coppa, l'uscita seconda metà del 2024, anche Skull Queen più o meno in questo arco temporale, non l'avevo detto forse prima. Passiamo abbastanza velocemente all'espansione di Sky Team, che sta vincendo un sacco di premi. È stata annunciata la prima espansione ufficiale non print and play per Sky Team, gioco di Luc Remond. 20 nuovi scenari, nuovi moduli, turbolenza, bassa visibilità e allarmi che renderanno ancora più impegnativo l'atterraggio. Il tutto contenuto in una bustina con la possibilità assicurata di riversare il contenuto nella scatola base e non aumentare il volume negli armadi. Sky Team Turbulence uscita prevista autunno 2024, probabilmente la vedremo già ad Essen. Apriamo adesso il nostro angolino Knizia, Rainer Knizia, perché non si ferma un attimo e praticamente pubblica giochi più velocemente di quanto la gente riesca a giocarli. Partiamo con i due derivati di Ra, perché è stato annunciato Ra & Write, gioco versione Flip & Write di Ra, che è stato da breve, che ha visto da breve una riedizione. Ra & Write, stavo dicendo, Flip & Write, basato sul classico gioco Ra di Rainer Knizia, sempre con la grafica di Jan O'Toole, tre round, antico, medio, nuovo regno, durante i quali i giocatori avanzano in diversi aspetti della loro civiltà, riempiendo gli spazi sul proprio foglio. Ogni regno termina quando vengono rivelate tre carte Ra e si calcola il punteggio. Questa era la prima revisione di Ra. La seconda è Razzia, che è l'edizione, la versione di carte sempre di Ra, che era già uscita una ventina di anni fa dalla 25th Century Games. Era uscita già una ventina di anni fa per Amigo, se non sbaglio. Oggi la 25th Century Games porta la nuova edizione del gioco di carte di Ra dal titolo Razzia. A differenza del progenitore, però, qui non saremo più in Antico Egitto, ma ci caleremo in un'ambientazione mafiosa. Ovviamente aste e chi colleziona il bottino più importante sarà il vincitore, uscita nel 2025. Continuiamo con l'angolo Knizia per Slida Scope, un altro gioco del Dr. Knizia, che stavolta dice che bisogna inserire tessere in una griglia, diciamo, ricorda un po' tipo Candy Crush e tutti i giochi in cui bisogna allineare i simboletti per far sparire le palline e poi andare avanti così fin tanto che si riesce ad andare avanti. In questo caso ci sono delle tessere che, quando si combinano i simboli sugli angoli, scompaiono, fanno scorrere tutta la fila e si ricomincia. Quindi gioco di ragionamento spaziale per tutta la famiglia, già disponibile negli States con l'editore Simply Fun. Non sappiamo ancora se arriverà qua in Italia. Passiamo a Alien Attack USA di Knizia, tema alieni che attaccano ovviamente chi? Gli Stati Uniti, perché gli alieni, curiosamente, sappiamo che non possono attaccare altri che gli Stati Uniti. I giocatori dovranno proteggere città, parchi naturali, bestiame, distruggere le basi aliene, far punti, soddisfare gli obiettivi. È un gioco brasiliano che esce per Meeple BR in Brasile, non sappiamo se arriverà in Italia, uscirà quest'anno, un po' diverso anche dagli altri, sembra anche un po' più originale rispetto agli altri. Infine l'ultima uscita, Lemur, gioco di carte. Vince chi per primo si libera delle carte in mano, con meccaniche che ricordano Domino e Uno, grandissima regionalità, ma d'altronde per farne uscire 100 all'anno qualche idea va necessariamente riciclata. Partite veloci o per fare più partite consecutive, alla fine, un po' come molti giochi simili, ogni partita dà una sorta di penalità e chi ne ha di meno dopo la serie di partite sarà il vincitore. Altro autore abbastanza prolifico in questo periodo, Martin Wallace, questa volta citato con due giochi abbastanza piccoli, entrambi in uscita per Wallace Designs, entrambi in uscita per il 2025. Zero to Hero, trick taking, briscola però fatta con le tessere. I giocatori non devono seguire il seme della prima tessera e le prese potranno anche far perdere punti, quindi certe volte bisognerà proprio perderle. Secondo gioco di Martin Wallace in questa serie, Animal Rules Football, un mix di calcio e rugby. In questo Animal Rules Football ci saranno sei fazioni della tipica fauna australiana, tra cui dingo, cacatua, canguri, koala. Gioco di carte per due giocatori in cui il ruolo chiave sarà fornito dalla simmetria delle fazioni. Chiudiamo l'angolo Wallace e passiamo invece all'angolo riedizioni, rivisitazioni, rifacimenti con Saltfjord, annunciato da Porta Games, la riedizione di Santa Maria, sempre di Christiana Butzen, Ospi e Alif Svensson, che riportano il gioco a casa. L'ambientazione non è più coloniale, ma nei fiordi della Norvegia, in un villaggio di pescatori norvegese. Il meccanismo è sempre basato su draft di dadi come predecessore, però il gioco è stato completamente ridisegnato, ampliato con nuovi elementi e anche inserita più variabilità. League of Six, forse molti pochi di voi riconosceranno questo nome, comunque è un vecchio gioco di Vladimir Sushi del 2007 che torna per una riedizione da parte di Dino Toys. Viaggeremo ai tempi del Re Sigismondo, dove da simpatici esattori delle tasse dovremmo in sei turni visitare sei città e raccogliere beni e monete per far crescere la nostra influenza presso la corte reale. L'uscita è prevista per il 2024 di questo gioco molto molto edificante. Above and Below Haunted è la espansione standalone, rivisitazione di Above and Below, espansione standalone nel senso che sarà acquistabile e giocabile anche separatamente dal grande successo di Ryan Lauchat Above and Below, arriverà a breve in estate su GameFound e porta il gioco in questo ambiente orientaleggiante tra ponti affusolati, pesci e fantasmini simpatici che infesteranno le case e faranno calare il loro valore, ma non preoccupatevi perché i giocatori potranno scacciarli e anche mandarli a infestare le case degli avversari. Altra rivisitazione, riedizione, nuova versione, Horrified World of Monsters. Ravensburger ha annunciato la nuova edizione di Horrified, la nuova versione di Horrified, gioco di Prosper Hall che ormai ha 5-6 anni. In questo caso sarà sempre un cooperativo, dovremo sempre cooperare con gli altri giocatori per risolvere le sfide dei mostri e sconfiggerli. Avremo niente po' di meno che l'enigmatica Sfinge, il solitario Yeti, il famelico Yanshi e soprattutto il grande antico supremo, ovvero Cthulhu. Ci auguriamo tutti che alla fine vinca Cthulhu. L'uscita prevista è per il 1 agosto del 2024. Passiamo ora alla seconda parte di questo radiogiornale con l'ospite di giornata. Siamo qui con Luca di Divi Games. Ciao Luca.
Ciao a tutti e tutte le Goblin.
Luca è qui per parlarci delle novità di Divi Games, novità che abbiamo un po' già introdotto nella scorsa puntata del radiogiornale, se qualcuno volesse andare a riprendersela, ma oggi approfittiamo della sua presenza per andare un po' più nel dettaglio, capire esattamente cosa sono questi giochi, anche con chi ci ha lavorato direttamente, in più con una succosa esclusiva in fondo, perché come già anticipato inizio puntata avremo l'annuncio in anteprima della prossima uscita di Divi Games, che non è stato ancora pubblicato. Ma partiamo dal forse il gioco quello un po' più succoso, almeno della carrellata che abbiamo prodotto, quello che ha avuto più successo anche a livello mondiale, che è una Collector's Edition alla fine, Bang Dice Explosion, che riprende il gioco Bang Dice Explosion dopo più o meno un decennio e gli dà nuova linfa, giusto?
Esatto. Abbiamo pensato di fare questo bundle del gioco base con le espansioni e confezionarlo in un candelotto anche per insomma proseguire un po' la linea che era stata aperta con la pallottola. È un prodotto che insomma ci dà sempre grandi soddisfazioni. Bang insomma continua ad essere uno dei nostri best seller e siamo molto contenti di riuscire a supportarlo e continuare a produrre appunto titoli che si aggiungono alla linea che ormai va verso le 4 milioni di copie vendute, diciamo proprio rispetto a tutti i prodotti. Non solo
bang di carte più bang di dadi,
esattamente, e quindi insomma siamo molto molto felici di questo grande successo e insomma comunque speriamo di riuscire a continuare a supportarlo.
È un franchise che continua ad avere un certo successo, perché Bang è uscito già nel gioco di carte, intendo, è uscito nel 2002 e il Bang Dice Explosion ormai giusto ha un decennio, il Bang la versione di dadi più o meno, quindi è successiva, però continuano entrambi ad avere un certo successo sia in Italia che all'estero, giusto?
Sì, giusto. Ho qualche numerino che mi sono fatto dare prima. L'anno scorso siamo intorno alle 400.000 copie vendute, parliamo sempre di tutta la linea complessiva e in tutto il mondo, perché ormai Bang insomma è approdato praticamente ovunque.
Continua a vendere ovunque, tra l'altro Bang, un gioco che a quanto mi avevi detto anche nell'anteprima, continua ad avere un successo anche in America, tra l'altro insomma una cosa molto interessante che questa meccanica dei ruoli nascosti, che è molto cara ai giocatori americani, arriva, è stata sdoganata al grande pubblico da un gioco italiano, prima di carte e poi anche di dadi.
Sì, esatto, sicuramente diciamo c'è quella parte di pubblico forse americana che richiama un po' anche la loro storia, quindi sicuramente si sentono un pelo più affezionati a questo tipo di narrazione, ma appunto la narrazione emergente che Bang crea con quello che a volte viene considerato anche un difetto del gioco da tavolo moderno, l'eliminazione del giocatore, è sempre molto forte, molto viva e piace e rende il gioco speciale.
Tra l'altro appunto un gioco che ha anche un certo supporto torneistico con dei campionati che sono stati qua in Italia qualche tempo fa, che sono anche conclusi con un grande successo.
Sì, Bang ha il suo circuito nazionale che si svolge tutti gli anni e l'anno scorso abbiamo anche avuto il piacere di ospitare la prima finale mondiale di Bang, a cui hanno partecipato circa una decina, 11 paesi, se non vado errato. E, insomma, è stata una bellissima esperienza e speriamo di riuscire a ripeterla nel prossimo futuro.
Bene, bene, magari anche una scena torneistica, adesso la metto un po' là anche per Dice Explosion, se questo gioco avrà il successo e riuscirà magari a ricreare una community di giocatori tale da poter mantenere questo tipo di approccio, questo sforzo anche da parte vostra, chi lo sa?
Come no, noi speriamo sempre, anche perché riuscire a creare scene torneistiche significa che siamo in crescita, perché la scena torneistica appunto richiede un sacco di energia, un sacco di supporto e quindi... ben vengano, perché vuol dire che quel settore è in continua crescita.
Altro, a me piace anche molto questo aspetto delle case editrici, come voi appunto, che non solo, insomma, la maggior parte, insomma, la scena dell'editoria qua in Italia è abbastanza conosciuta, immagino, a chi ascolta questo podcast. Comunque è difficile in tutta questa scena individuare anche le case editrici che non solo portano in Italia oppure sviluppano una produzione propria, ma riescono anche a creare dei prodotti, a esportarli all'estero e fare una discreta parte della loro attività con l'estero. Quindi anche, insomma, complimenti, perché è, penso, una parte storica questa dell'attività di Divi Games. Da quando Bang è uscito ha avuto successo in tutto il mondo, ma non penso che sia una cosa semplice anche tenere i rapporti con tutto il resto del mondo e promuovere il gioco in tutto il resto del mondo.
Assolutamente, esattamente come dici, è una, il, diciamo, il rapporto con l'estero è sicuramente una delle fondamenta di DB, nonostante siamo molto attaccati al nostro territorio, ovviamente cerchiamo di far arrivare le nostre idee, i nostri giochi più lontano possibile, anche perché appunto Bang ha aperto veramente un sacco di porte e siamo in contatto con praticamente tutto il mondo.
Quindi, giusto per concludere, Bang Dice Explosion, l'edizione Collector's Edition di Bang the Dice Game, che contiene anche, ne abbiamo forse solo accennato, anche 4 personaggi nuovi, quindi anche per ingolosire chi magari avesse già il gioco base, volesse completare, dare sfogo alla sua sfoga di completista e completare anche con i nuovi personaggi. Passiamo adesso al gioco successivo che è stato già presentato, che si intitola Fino a Prova Contraria, o meglio, la serie si intitola Fino a Prova Contraria, perché questo gioco fa parte di una serie che era già iniziata un paio di anni fa, un po' in sordina, giusto?
Giusto. Enrico Procacci è l'autore del gioco, ha ideato questo gioco a tema legal, quindi giudiziario, investigativo, in cui i giocatori vestiranno i panni di un avvocato alle prime armi che si troverà in tribunale a fronteggiare degli agguerriti procuratori. Il gioco, come dicevi tu, nasce da un'idea di Enrico qualche anno fa, che aveva visto la sua prima pubblicazione sulla rivista di YoGioco. È arrivata anche sotto le nostre mani, abbiamo deciso che il gioco ci piaceva molto, quindi abbiamo pensato che potesse essere un'ottima aggiunta alla nostra linea editoriale.
Quindi, diciamo, è un'uscita, poi ne arriveranno altre. Il gioco di fatto è un cooperativo, cioè o solitario cooperativo, un gruppo di persone che devono capire come muoversi in questa avventura un po' narrativa.
Esattamente. La struttura è quella di una puntata delle vecchie serie TV, dove appunto avremo sempre un nuovo caso da risolvere, dove appunto i giocatori dovranno fronteggiare le accuse del procuratore di turno con delle prove che per varie motivazioni saranno accessibili all'avvocato solo durante il processo. Quindi, non essendo così preparato, saranno i giocatori ad aiutare l'avvocato, come delle vocine nella sua testa, a trovare la prova giusta per controbattere all'accusa mossa dal procuratore e quindi cercare di difendere il proprio assistito.
E quindi è una cosa un po' a bivi, tipo libro game, oppure alla Sherlock Holmes, in cui c'è un ventaglio ampio di cose e bisogna frugare da una parte all'altra?
Allora, una via di mezzo, se vogliamo, perché non ci saranno bivi narrativi, ma non c'è neanche da dare le rispostone alla fine, di fare il riepilogone finale. Diciamo che la storia procede a step, quindi durante la partita si affronteranno le accuse una per volta e mano a mano che si riesce ad avere la meglio sul procuratore, il processo va avanti, quindi si arriverà al finale dopo aver battuto, tra virgolette, e quindi essere più o meno riusciti a controbattere le accuse del procuratore, quindi il check avviene round per round.
E il gioco quindi alla fine è un monouso, per cui una volta che ho fatto la sfida, di fatto non trovo più interesse per fare un'altra, posso anche ripartire da capo e avere un'esperienza differente?
No, la sua natura narrativa lo configura come un gioco one shot, chiaramente. Quindi sì, si gioca una volta e poi una volta risolto il caso difficilmente si potrà riprendere in mano per trovare un'altra esperienza. In questo modo sì, appunto, si configura nella sfera del giochi one shot.
Bisognerà comprare l'uscita successiva in quel caso.
Esattamente, per scoprire le avventure del nostro protagonista.
Le avventure come va?
Di mantenere esatto. Una via di due.
Esatto.
E giusto per citare, magari gli appassionati anche di videogames, un gioco che si ispira molto anche a Ace Attorney, Phoenix Wright, ci piace citarlo perché lo stesso autore insomma, ne ha dichiarato chiaramente l'ispirazione, quindi poi è un gioco a cui siamo affezionati tutti. Anche gli altri appassionati potranno ritrovare un po' le vibes del videogame.
Tra l'altro, quando ha visto la copertina, uno della nostra redazione, che anche lui è in quell'ambito là, anche lavorativamente, ha subito individuato, ha detto, ma è quello, è Phoenix Wright, è proprio quello, quindi aveva ragione.
Sì, aveva ragionissima. Noi alla fine abbiamo deciso di omaggiare il videogame. Che, insomma,
anche nella copertina.
Sì, assolutamente. Volevamo ricreare quelle sensazioni.
Alla fine chiudiamo con giusto una curiosità, ma il nostro cliente alla fine era innocente per davvero? Stiamo difendendo un colpevole?
Questo a voi scoprirlo.
Lasciamo la suspense per capire se alla fine saremo dalla parte, da che parte staremo. Andiamo avanti al prossimo gioco, che anche questo parte di una serie, Lost in Adventure, giusto? Una cosa un po' avventurosa anche dal titolo, con queste rovine richiamate dalla copertina.
Esatto, questa è una nuova serie, un gioco di Marco Canzo, anche questo cooperativo. Questa volta i giocatori saranno chiamati ad esplorare dei mondi. Ogni volta dei mondi diversi, non ci sarà una continuità nella narrazione, diciamo, quindi saranno avventure singole. Le meccaniche di gioco si ispirano molto ai punta e clicca, anche questi derivati un po' dai videogame, questo termine. Quindi che succede? Che abbiamo un mondo da esplorare pian piano, quindi partiamo con una mappa che sarà molto piccola e round dopo round si andrà ad allargare, quindi c'è questo senso di esplorazione che si allargherà poi nelle direzioni che sceglieranno i giocatori, ma inoltre c'è l'interazione con il mondo che si andrà a esplorare, perché tramite l'utilizzo di oggetti che saranno posseduti dal giocatore si potrà interagire con il mondo in maniera sempre un pochino differente. Aprire una porta con la chiave giusta o con l'ascia potrebbe portare a situazioni molto molto differenti.
Anche qui una componente narrativa, quindi, ma di fatto com'è che succede? Perché c'è una specie di gratta e vinci, che gratto e vedo quello che c'è sotto, apro delle caselle.
Esatto, allora no, siamo riusciti a trovare un metodo per cui il gioco non ti brucia le risposte. Come vedrete, grazie all'utilizzo delle carte riusciamo a coprire la risposta e a far verificare ai giocatori solo quella che in quel momento si è scelto di insomma, approfondire. Se abbiamo una chiave per aprire una porta, appunto come dicevo, la proviamo, quella chiave non è corretta, semplicemente non ti dice neanche quale sarà la risposta giusta, ma semplicemente ti dice no, non è questa.
No, non è questa.
Trova un'altra chiave o trova un altro modo per entrare.
Capito, perché insomma mi vengono in mente due giochi un po' collegati. Uno è tipo Micro Macro, in cui però in Micro Macro bisogna semplicemente andare in giro sulla plancia grande a cercare di capire cosa succede. Il secondo sarebbero le avventure di Robin Hood, quello di Michael Menzel, in cui però insomma è proprio il tabellone con le caselline che devi aprire di fatto per vedere quello che c'è sotto, che insomma non è un legacy, però insomma penso che dopo un po' impari anche cosa c'è sotto, perché non mi pare che cambi lì.
Sì, allora in questo senso noi appunto abbiamo utilizzato questo sistema delle carte. Quando i giocatori entreranno su una nuova area troveranno delle carte con cui interagire e gli oggetti che hanno a disposizione, quindi sceglieranno un oggetto e proveranno ad interagire con la carta interazione del momento. questo potrebbe generare un effetto positivo, ma anche negativo, oppure completamente negativo, nel senso che verrà semplicemente detto non è questo il modo giusto per affrontare questa cosa, trova una prova. Ha un po' questo aspetto... Sì, scusami.
Sì, un gioco solitario cooperativo, alla fine.
Siamo sempre solitario cooperativo, con un grado di rigiocabilità in più. In questo caso la narrazione è molto fruibile, e intanto c'è veramente l'utilizzo del testo è stato ridotto all'osso. Molto sarà da carpire nei disegni, nelle illustrazioni. E l'altra cosa è che è un po' sempre come nei videogame, ci sono vari achievement da ottenere, quindi vari obiettivi da riuscire a trovare, e non tutti saranno così semplici, quindi per i completisti c'è pane per i loro denti.
Quindi anche ricominciare e rivedere un po' anche come nei videogiochi, no? Che se arrivava alla fine ci arrivava lo schermetto. Quante gemme hai raccolto? Ne hai raccolte una su sette e dici ma dove cacchio erano le altre sei? E devi ricominciare da capo e capire come andare alla ricerca delle altre sei.
In questo caso non si tratta solo di collezionabili, come si chiamano nei videogame, ma di vere e proprie, diciamo, scoperte, piccole scoperte narrative.
Capito. Quindi anche questa prima puntata di Lost in Adventure, si spera che ne arriveranno altre per la stessa serie, per chi
è appassionato.
Esatto.
Stiamo già lavorando, in questo caso ci avventureremo nell'antica Grecia in una rivisitazione del mito del labirinto.
Bene, col Minotauro che magari ci inseguirà, chi lo sa. Anche questo, per scoprirlo bisognerà comprare il gioco e provarlo. Passiamo adesso a una cosa, diciamo, tutte queste uscite, tutti questi giochi che abbiamo provato sono con un target familiare praticamente, molto tranquillo, quindi gli si può approcciare senza particolare impegno.
Assolutamente,
a chiunque, dalle famiglie, anche dalle famiglie con bambini, ovviamente con età adeguata, però ci si può divertire in famiglia e passare del bel tempo. E quest'ultimo gioco, che è più un'espansione, invece mira più a chi vuole migliorare, chi vuole un po' dedicare del tempo per affinare le strategie per bonsai, perché è l'espansione di Bonsai Wabi Sabi, che esce a stretto giro alla fine dall'uscita del gioco base, che è solo di qualche mese fa. Ci vuoi dire qualche parola?
Sì, come no. Wabi Sabi, intanto abbiamo cercato di riportare qui, anche qui, l'esperienza un po' della filosofia orientale, quindi prima abbiamo approfondito molto i bonsai, questa volta l'abbiamo unita con appunto il Wabi Sabi, che è una filosofia orientale che elogia la imperfezione delle cose, la transitorietà. Imperfezione delle cose, facciamola così.
Mettiamo imperfezione.
Andiamo ad aggiungere e a completare quelli che sono un po' i modi e gli usi legati anche intorno al bonsai. Infatti il bonsai di solito, quando vengono esposti anche in casa, vengono diciamo costruiti quelli che si chiamano tokonoma, che sono vere e proprie composizioni. Ad esempio, vicino ai bonsai si affianca quasi sempre una piantina piccolina che si chiama shitakusa. E questo appunto è uno dei temi principali che andrà ad aggiungere l'espansione. Meccanicamente parliamo di tesserine che andranno a premiare o a punire i giocatori che sceglieranno di aggiungere alla propria collezione, in quanto se completate, che andranno verificate a fine partita, quindi avranno una condizione da riuscire a mantenere per tutta la partita. Se completate, raddoppieranno i punti di determinati obiettivi. Al contrario, se non si è riusciti a mantenere questo requisito, andranno ad azzerare gli obiettivi già ottenuti. Quindi un'espansione che mira più al palato dei giocatori, sicuramente andiamo ad alzare un pochino il livello di sfida, un puzzle un pochino più complesso, che speriamo appunto potrebbe un po' solleticare nuove strategie, nuovi modi per appunto andare a solidificare la cume dei giocatori.
E che arriva, penso, al momento giusto per prendere anche il picco di interesse che c'è nei confronti di Bonsai, anche per questo immagino che l'uscita sia stata annunciata così presto rispetto al gioco base, che pure insomma ha avuto un buon riscontro.
Sì, esatto, questo è molto corretto. Ovviamente in questo mercato così bulimico abbiamo necessità di supportare quanto prima le nuove uscite, altrimenti i giochi vengono dimenticati, anche magari lo sappiamo tutti quando siamo sempre alla ricerca di novità, quindi riuscire a mantenere l'attenzione su un gioco oggi è molto complicato. Cerchiamo di farlo appunto anche attraverso le espansioni, sicuramente aiuta.
Non sono tutti purtroppo come Bang che vanno avanti per 20, 20, 25, 30 anni, speriamo, quanto più tempo.
Esatto,
E quindi sì, insomma, chiaramente è anche giusto dare il buon supporto, il supporto che serve per i giochi, anche non immagino che non sia facile beccare la tempistica esatta per far uscire queste espansioni. Veniamo adesso all'ultimo argomento che finora abbiamo tenuto un po' nascosto, perché qui, come dicevamo, c'è anche l'annuncio di una novità di Divi Games che arriverà a breve sui nostri tavoli, nei negozi, quindi anche sui nostri tavoli. Cosa ci dici, Luca?
Allora, sì, con piacere annunciamo anche l'arrivo di Rumblebots, un nuovo gioco di Divu Games che è in arrivo a ottobre. Il gioco nasce dall'idea di Michele Piccolini, già nostro collaboratore insieme a Martino Chiacchiera per Wonderbook. E il gioco è per 2-4 giocatori, della durata di 60 minuti. Parliamo di un gioco di deck building e auto battler, quindi autocess anche qui, per chi ha familiarità un pochino con il videogame. Cosa succede? Abbiamo i giocatori che costruiranno robottoni di varie tipologie, affiliati a alcune fazioni che scoprirete, per picchiarsi tra di loro. Come lo facciamo? Appunto attraverso la costruzione di un mazzo. Ognuno avrà il suo mazzo di robot, quindi che avrà più o meno combo, sinergie che si andranno ad innescare durante la fase di combattimento.
Deck building in gioco, quindi?
Deck building, sì, esatto, in gioco, quindi andiamo a partire con le stesse carte all'inizio di tutti quanti, ma poi ognuno personalizzerà il proprio mazzo, cercando di appunto ottimizzare la strategia. Il gioco è molto tattico, si tratta di riuscire a capire, non si potrà sempre fare la squadra perfetta, anzi si ci si riuscirà molto raramente, ci si riuscirà, mentre invece dovremo riuscire a essere abili nel trovare le sinergie con i robot disponibili in quel momento, quindi sarà valorizzata molto la componente tattica, appunto come dicevo, e nel trovare le giuste sinergie combo per questa partita che andranno a funzionare, speriamo, meglio di quelle dei nostri avversari.
Quindi col mio mazzo io mi costruisco il mio robot oppure schiero una serie di robot in campo e mi meno con un altro?
Esatto, no, andiamo a schierare una serie di robot. Noi avremo la nostra squadra di robot che affronterà quella degli avversari. Durante la partita ognuno avrà il suo mazzo con le carte, che ogni carta è un robot diverso. Potranno innestarsi sinergie tra i vari robot. E ci affronteremo in piccoli duelli, ma tutti contemporaneamente. Adesso provo a spiegarvi un pochino meglio. A turno un giocatore sarà il campione dell'arena. Il campione dell'arena dovrà essere sfidato dagli altri, uno alla volta. Quindi uno alla volta i giocatori assumeranno il ruolo di sfidante. Lo sfidante proverà a battere il campione dell'arena, o meglio, la sua squadra attuale. Se lo sfidante riesce a battere il campione dell'arena, lui diventa il nuovo campione dell'arena. E quindi ci sarà un nuovo sfidante che proverà a battere il nuovo campione. Si procede così fino a che tutti i giocatori non hanno esaurito i loro robot, perché una volta sconfitti vengono scartati. Se un giocatore rimane senza ulteriori carte, è eliminato da quel round. E quindi l'ultimo che rimane, qui il sottotitolo Last Bot Standing, prende la ricompensa.
Perché il gioco regge fino a 4, quindi c'è una struttura a duelli controllati in cui si cerca di restare in vita il più possibile e di battere il campione. Quindi entrambe queste cose, perché da quello che capisco, io posso anche vincere subito, ma se mi esaurisco subito i robot, poi qualcuno mi sovrasta e sono fuori immediatamente.
Esattamente, è proprio colto nel segno.
con una bella combo, una bella immagine, una serie di combo di carte, che ne so, potrà avere magari il robot che picchia, che sarà più vulnerabile rispetto ad altri tipi di robot, quelli con le seghe. Io mi baso su gli scontri di robot, quelli che andavano anche molto di moda 10-15 anni fa, per chi se ne ricorda, che tra l'altro ci sono ancora. Magari avete preso anche ispirazione da quelli.
All'inizio eravamo partiti un po' anche da quell'idea, ma in realtà quella parte lì, quella programma lì era molto anche il focus sulla costruzione di un singolo robot. Qui invece noi schieriamo una serie di robot che ognuno ha le sue caratteristiche, che vanno a fare combo con quelle dei suoi compagni, e quindi abbiamo preso una strada leggermente diversa, però sì, diciamo che non siamo poi così lontani.
C'è l'ispirazione, anche se è più molteplice l'armata che si schiera. E questo lo vedremo, come dicevamo, a ottobre. Immagino che tra qualche tempo, tra qualche settimana, magari tra qualche mese, inizieranno a girare le prime immagini, i primi teaser, e resteremo allerta per vederli. Quindi in attesa anche di vedere il comparto artistico. Noi ringraziamo davvero tantissimo, a nome mio, a nome di tutta la redazione, Luca, per essere venuto qua, avere dedicato del tempo per questo podcast. Anche grazie davvero tantissimo per la novità in esclusiva che possiamo annunciare e che speriamo che attragga l'interesse anche di molti a partire da questo podcast. Ringrazio quindi anche tutti gli ascoltatori che sono stati fino ad ora a sentirci, e vi rimando al prossimo appuntamento con il Radio Giornale, che sarà l'8 luglio. Grazie a tutti, buon pomeriggio.
A tutti, grazie ancora per avermi invitato, alla prossima.
E grazie ancora anche a te. Ciao, ciao a tutti.